Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hello.
Hello.
E benvenuti a Non è proprio il caso.
Il podcast di True Crime che non era proprio il caso di fare. Io sono Piera.
E io sono Rose.
Sigla.
Ciao bella.
Hello.
Hello.
Come stai? Bene, benissimo.
Ottimo,
tu?
Io molto bene. Mi sa che inizio io. Today. Yes. Andiamo straight to the point oggi.
Dici.
Racconto una bella storiella. Seguendo un po' il filone di quello che ci siamo detti la scorsa puntata, e cioè che ne ho abbastanza di tutta questa violenza.
Oh no, di nuovo.
Questa volta ancora peggio, ho scelto okay. Un serial killer, no, non è vero, no, però questa volta veramente, no, nel senso, è un caso non più soft, però comunque è un caso vecchio, quindi essendo più lontano nel tempo lo sento più distante, quindi non mi ha fatto così tanto male, uno di quei casi in bianco e nero, insomma, capito che ti immagini.
Adesso tutti quanti ci struggeremo ascoltandoti. Come sempre, a prova del fatto che non hai un cuore.
Io ce l'ho, ne ho diversi, bella. Ne ho diversi, due.
Infatti. Gemini Vibes.
Gemini Vibes. Allora, l'anno è il 1911 e ci troviamo in Ungheria, a Nagyrev.
Senz'altro.
No, ovvio. Sicuro. In un piccolo villaggio rurale, a circa 100 km a sud-est di Budapest. Come molti altri villaggi della pianura danubiana, Nagyrev è un paesino molto piccolo e sconosciuto, non c'è nulla, assolutamente nulla. C'è solo un pub, una chiesa grande, però di quelle spoglie fredde, e poche strade fangose e tutte casettine a un piano.
Dream place.
Dream place? Secondo me no, secondo me è un po' più... no,
no,
meglio di no. Mm-hmm. E poi secondo me ci sono delle pecore nel background, sicuro ci saranno delle pecore, però di quelle brutte, quelle che non ci piacciono.
No, le pecore carine.
Non pecorelle belline.
Ok.
È il cuore della notte e la signora Takax bussa alla porta dell'ostetrica del villaggio. Devi sapere che a Nagyrev non ci sono né medici né ospedali. Giulia Fazekas è la persona più simile a un medico in tutto il villaggio. Lei è semplicemente un'ostetrica, però non essendoci una figura, diciamo, più medica di lei.
È la più medica che c'è.
È la super medica. E Giulia è la persona a cui tutti si rivolgono a tutte le ore del giorno e della notte.
Posso dirti che sembra l'inizio di un film di Natale, di un Hallmark movie...
Te lo stai immaginando troppo carino questo paesino, secondo me, perché...
Lo so, però è un paesino dove c'è solamente uno che è una specie di medico, anche se è in realtà un veterinario, e poi arriva un medico da New York e poi si innamorano.
Certo.
Capito?
Sì, ci sta, è vero, sì, ci sta lei dalla città che arriva,
esatto,
nel paesino, lui con la camicia da boscaiolo,
esatto,
ed è anche il medico,
ed
nonché
è anche
il proprietario,
vedovo
e non è anche il proprietario del caffè.
Sì.
Dove lei può prendersi il caffè. Sì, la storia d'amore è fatta.
Ha una figlia piccola,
sì,
che si innamora di lei.
Sì, bello.
Vabbè, comunque no.
Comunque non è questa bella la storia. E, la signora Takax arriva a casa di Giulia, l'ostetrica, e la signora Takax è stata brutalmente picchiata dal marito ubriaco ed è scappata di casa. Per rimanere in tema, diciamo, degli ultimi fatti di cronaca. Giulia inforca il suo scialle e si prende cura della donna, cura le ferite di questa donna. E le dice anche che sa come può risolvere i problemi del marito, una volta per tutte. Giulia Fasecas, da alcune fonti in realtà viene chiamata Susanne, però non la chiameremo Giulia perché ci piace Giulia, era arrivata nel villaggio di Nagirev nel 1911. È un'ostetrica di mezza età, che mezza età secondo me nel 1911 vuol dire pure
era
che c'aveva
di noi.
25 anni,
sicuro.
Sicuro. E aveva un passato un po' oscuro, sconosciuto. Nessuno sa da dove viene, è sposata, però il marito a quanto pare è scomparso in circostanze un po' misteriose. Mm-hmm. E si presenta al villaggio con diverse referenze di medici che lodano queste sue capacità da infermiera e quindi diventa appunto l'unico aiuto medico nel villaggio. Le donne si rivolgono a Giulia Fasecas inizialmente per i loro problemi di salute e poi col passare del tempo si affidano sempre di più ai suoi consigli e quindi si rivolgono a lei anche per le questioni domestiche, familiari, per consigli di tutti i tipi. La signora Takax quella sera è seduta rannicchiata su uno sgabello, si dondola silenziosamente mentre guarda Giulia che mescola un intruglio in una grande pentola. Nella pentola ci sono dei fogli di carta moschicida dell'acqua bollente. Fasecas toglie questa pentola dal fornello e filtra la parte superiore dell'acqua e ne estrae dell'arsenico. Mette il liquido in una fiala e la posa sul tavolo della cucina.
Quindi è così che si fa l'arsenico?
A quanto pare...
Prendiamo appunti.
Prendiamo appunti. Allora sì, non lo so come... Sì. Carta moschicida.
Ci
non
sa
so, magari...
che sia velenosa la carta moschicida. Sì.
Dopo qualche momento sente un movimento di stoffa di vestiti e la porta che si apre. Si gira, Giulia si gira a guardare verso la signora Takax, ma la signora era sparita e con lei era sparita anche la fiala. Due giorni dopo c'è un funerale nel villaggio. Il signor Takax era a quanto pare morto per un attacco di cuore.
Sto volando.
La Fasecas assiste al corteo funebre dal portico di casa sua. Rientra in casa e mette una pentola d'acqua a bollire sul fuoco perché Giulia già sa che la voce si sarebbe sparsa da lì a poco e che presso un'altra donna sconvolta avrebbe bussato alla sua porta. È questo l'inizio di qualcosa che sconvolgerà questo piccolo villaggio di Nagirev per i successivi 15 anni. È la nascita delle Angel Makers of Nagirev, cioè le fabbricanti di angeli di Nagirev.
Bellissimo.
Ti racconto un po' in che mondo vivevano queste donne. È l'inizio del 1900 e nella società ungherese la maggior parte dei matrimoni non erano affari di cuore, non erano dettati da amore, ma erano combinati. Erano delle semplici sistemazioni dettate da necessità o anche dal dovere, perché a un certo punto ti dovevi sposare. I genitori...
Intorno ai 15 anni, esatto. È arrivato il momento, il tempo scade.
Anche sì. Prima, se puoi. I genitori scelgono i mariti per le figlie adolescenti e spesso questi uomini sono molto più grandi di queste ragazze, queste donne. La vita è molto dura in questo villaggio e la povertà è così diffusa che i neonati sono visti un po' come un peso, perché le famiglie non possono permettersi di sfamare troppe bocche.
Allora perché combinavano sti matrimoni quando già la morte?
Si liberavano delle figlie soprattutto proprio dandole matrimonio.
Ah certo, ovvio, mi ha fatto a non pensare.
Chiaro, e ovviamente le donne non hanno voce in capitolo su chi sposare. E gli uomini fanno lunghi e duri lavori manuali e fisici, tornano a casa e che fai?
Bevi. Non la stupri tua moglie?
Esattamente. Bevono da morire per dimenticare tutto il dimenticabile e tutto ciò che si aspettano dalle proprie mogli sono sfornare figli, la cena e casa pulita. Quindi trattano le mogli come una proprietà, una loro proprietà, picchiandole e abusando di loro. Inutile dirti ovviamente che il divorzio è a tabù assoluto e quindi anche se l'uomo è alcolizzato, violento, di tutto e di più, le mogli devono rimanere al fianco del proprio marito. L'estrema povertà e le difficoltà che arrivano poi anche con la Prima Guerra Mondiale rovinano ulteriormente questi rapporti che già di base sono finti, sono combinati, non funzionano. Con la guerra la vita diventa ancora più difficile. Gli uomini, quelli che possono, quelli in forza, quelli della giusta età, vengono mandati a combattere al fronte. Quindi le donne vengono lasciate a lavorare nei villaggi e nei campi. Sogno per loro, sogno.
Finalmente un po' di sollievo.
Solitudine e sollievo. Per la prima volta queste donne rimangono sole, indipendenti. Certo, si devono prendere cura della casa e dei campi, del lavoro, del commercio. Prendono un po' il controllo di tutte queste attività, di questi villaggi. Però finalmente assaggiano per la prima volta un po' di libertà. Nagirev, essendo in una posizione molto remota, diventa un campo di detenzione per i prigionieri di guerra russi, che vengono arruolati per lavorare nelle fattorie. Che succede? In assenza dei propri uomini, uomini in generale del villaggio, le donne iniziano a interessarsi a questi uomini, questi giovanotti, questi soldati russi, qui nuovo romanzo Harmony. E quindi iniziano ad avere delle relazioni sentimentali o delle avventure con questi uomini. E, le donne di Nagirev ritrovano questa indipendenza, questa serenità nei rapporti, tanto che magari una donna poteva avere anche più rapporti con diversi uomini, capito?
No!
Sì, finalmente una parentesi di società un po' matriarcale, potevano fare il cazzo che pareva, tanto non c'era nessuno a controllarle in un certo senso. Però queste avventure portavano anche a delle gravidanze indesiderate e tempo di guerra, povertà, non ci si può permettere di dare da mangiare ad altre bocche, men che meno bocche nate da il peccato, relazioni extraconiugali,
bocche russe,
anche perché come lo giustifichi sto creatura quando tornerà, se tornerà tuo marito?
Tieni, dice da.
Ma come non lo riconosci? Dice da. Quindi diciamo, molte donne iniziano a rivolgersi a Giulia Fazekas per chiedere aiuto e quindi si crea una fila sempre più lunga alla porta di Giulia per praticare aborti clandestini. Tra il 1911 e il 1921 Giulia Fazekas fu arrestata almeno 10 volte per aver praticato aborti, però ogni volta viene assolta e rilasciata perché è l'unico medico di Nagirev, quindi senza di lei sono anche un po' fottuti.
Certo.
Alla fine della Prima Guerra Mondiale, nel 18, questi uomini stanchi, spesso feriti, storpi, tornano a Nagirev dai campi di battaglia e questo ritorno a casa è tutt'altro che gioioso, sia per i mariti che per le mogli. Ovviamente questi uomini hanno visto cose orribili al fronte, ovviamente la vita che hanno vissuto non aiuta con i loro problemi già di base, l'alcolismo, rabbia, violenza. Quindi succede quello che ora conosciamo con il nome di PTSD, loro ovviamente lo vivono. Quindi la vita nelle case di Nagirev diventa ancora più insopportabile di prima, anzi forse peggio, perché le donne a questo punto hanno imparato a vivere senza i loro mariti, hanno trovato la loro libertà, sia lavorativa che sessuale. E le loro avventure romantiche con questi prigionieri di guerra russi hanno ricordato loro che sono donne che possono avere una propria vita, propri desideri, propri sogni. E quindi non dovevano passare per forza il resto della loro vita legate a questi mariti violenti, ubriachi e storpi. Una dopo l'altra, quindi, le donne vanno da Giulia per esprimere questo loro malcontento, questa loro infelicità. E Giulia dà loro la soluzione. Semplicemente arsenico, estratto da carta moschicida. E quindi la prima morte è proprio quella del signor Takax, che ti dicevo prima. La signora Takax mette l'arsenico che le ha dato Giulia nel cibo del marito e aspetta, e funziona tutto come previsto. Il marito muore e tutti pensano che sia un attacco di cuore. Questa notizia di questo omicidio si diffonde tra le altre mogli infelici e quindi le donne iniziano a rivolgersi a Giulia per avere l'arsenico, per liberarsi dai mariti. Giulia inizia quindi a vendere le bottiglie di veleno in cambio di denaro, però il prezzo varia da persona a persona, cioè non è un prezzo stabilito. Per lei, ok, tu quanto puoi darmi? Qualsiasi cosa tu mi puoi dare, anche se è pochissimo, per me va bene. Lo faceva proprio come atto di generosità. E assicura alle donne che l'arsenico non è rintracciabile nel corpo, nel cadavere. Le sue fonti ovviamente erano, ti devi fidare. Vai serena, era proprio istinto femminile, no, ma secondo me non si vede niente dopo.
Vabbè, cosa facevano, l'autopsia?
Sì, però in realtà serene, tutti sereni. Piano piano questi uomini sani, robusti del villaggio cominciano a morire uno dopo l'altro come mosche.
Appunto.
50 donne di Nagirev avvelenano e uccidono i loro mariti. 50. E questo numero di morti aumenta perché sempre più persone, sempre più donne si rivolgono ai servizi di Giulia. Il tasso di mortalità è così alto che le persone più superstiziose cominciano a parlare di stregoneria e di spiriti maligni. E quindi un sacco di voci iniziano a girare su Giulia Fasekas. Un prete locale racconta che, ti dico la citazione, i contadini superstiziosi sono terrorizzati da lei, credono che abbia poteri soprannaturali e poiché la sua funzione ufficiale di infermiera e levatrice le permette di accedere a ogni famiglia, domina l'intero distretto. Questi villaggi sono completamente dominati dalle donne e gli uomini hanno tutti paura per la loro vita.
Oh yeah!
Oh, dream life! Giusto, gli uomini si cagano tutti sotto, sono tutti molto spaventati, tanto che il numero dei matrimoni in tutta la regione inizia a crollare, perché gli uomini temono il matrimonio come se fosse praticamente, significasse firmare un contratto con la morte, cioè perché solo quelli che si sposavano morivano, per circostanze assolutamente misteriose, e quindi nessuno più si vuole sposare. In realtà all'inizio ci sono delle regole non scritte tra le fabbricanti di angeli. Praticamente solo le donne sposate possono usare il veleno e solo le donne che sono sposate con mariti abusatori e violenti possono usare il veleno. Le fabbricanti non possono aiutare le donne single a avvelenare i loro amanti, né possono aiutare un marito a liberarsi di una moglie indesiderata. Le donne non possono essere ammazzate.
Bravissima.
Stupendo. Le zitelle e le donne sposate felicemente. E le donne sposate felicemente, quindi che non avevano problemi con i loro mariti, non dovevano sapere di questo servizio assolutamente. Ed è appunto vietato avvelenare sia donne che bambini. Per evitare i sospetti delle autorità, Giulia coinvolge una complice, una donna di nome Susie Ola, che aveva già avvelenato suo marito, che era molto più grande di lei, quando aveva solo 18 anni. E poi, in seguito, avrebbe avvelenato anche il suo secondo marito.
Aveva controllato il curriculum prima di assumerla.
Let me see. Ok, no, l'hai fatto già, puoi venire a lavorare per me.
Anni di esperienza, ok.
Non solo Susie aiuta Julie a fare l'arsenico e vendere le bottiglie, ma porta anche un altro beneficio fondamentale, e cioè suo figlio è l'unico medico legale del villaggio. Quindi tutti i certificati di morte sono firmati da lui.
Fantastico.
Fantastico. Quindi le morti, queste morti misteriose vengono tutte archiviate come attacchi di cuore, malattie, alcolismo, annegamenti, in un caso specifico c'è l'annegamento, quindi tutte morti più o meno naturali o comunque non legate a un omicidio. Non essendoci altri medici in giro, non c'è nessuno che può contestare questi referti e i pochi medici che rimangono in realtà sono sottopagati, sovraccarichi di lavoro e non gliene frega un cazzo, fondamentalmente. Quindi prestano poca attenzione a quello che succede a Nagirev. E quindi questa follia, questa mattanza va avanti per 10 anni. Però non passa molto tempo prima che queste morti vadano completamente fuori controllo. Le vedove iniziano a uccidere indiscriminatamente per avidità, per convenienza e per noia, ignorando completamente le regole originali di Giulia e delle fabbricanti di angeli. Tutti praticamente diventano un bersaglio facile per questo gruppo. Sia gli amanti indesiderati, oltre ovviamente mariti, amanti indesiderati, genitori anziani malati, parenti che si oppongono a eventuali eredità, parenti fastidiosi, mi stai sul cazzo, io ti ammazzo, bambini che erano un peso da sfamare, disabili, tutti. Per esempio una donna che si chiama Palinka, inizialmente vuole avvelenare solo suo marito, però poi così gli scappa la mano e avvelena anche i genitori, 2 fratelli, la cognata e la zia.
Minchia.
Solo per poter rivendicare una casa e 2 ettari e mezzo di terreno tutti per sé. Non voleva nessuno in quella casa.
Cosa ci fa poi da dentro?
Voleva stare da sola. Lei che faceva? Somministrava alla sua vittima una piccola dose di veleno. La vittima iniziava a stare male per i crampi, quindi lei correva in città, andava in farmacia, comprava questo costoso flacone di medicinali per curare la vittima. In realtà sostituiva il contenuto del flacone di medicinale con altro arsenico, piano piano lo somministrava fino a che questa vittima poi non moriva.
Quindi la costringeva anche a soffrire.
Sì. Oddio, non ci mettevano tanto, se ho capito bene, a morire queste persone, nel senso 24 ore.
Però mi sembra una di quelle di quei casi in cui, cioè, tipo, andava in città, sono già 3 giorni.
Può no? essere, sì, però sì.
A cavallo della pecora, tra le esatto. strade fangose.
Quindi diciamo un mese va di agonia, esatto. più o meno. Poi c'è Mary Cardos, che uccide il marito, l'amante e il figlio malaticcio di 23 anni. Malaticcio? Non so perché ho scritto malaticcio, ma è malaticcio. E Maria Varga, 41 anni, uccide il marito, che era un veterano di guerra cieco, perché...
Cieco o c'è della cecoslovacca?
No, proprio non vedente.
Ah, ok.
Perché questo si incazza con lei, perché lei portava il suo giovane amante a casa e faceva l'amore con questo giovane amante a casa, e lui non vedeva perché era cieco, ma li sentiva tutta la giornata. E quindi lui si incazza, giustamente, però ti posso dire, cioè, ma la... silenzio.
E niente.
Questo uomo muore dopo 24 ore di agonia, e... però la donna non si ferma qui, perché 5 anni dopo si stanca, si rompe le palle anche del giovane amante, quindi avvelena anche lui. Lidia Xeri avvelena entrambi i suoi genitori anziani. Julianne Lipka uccide 7 persone, tra cui i suoi familiari, matrigna, zio, fratello, cognata, di tutto fa. Tutto durante una vigilia di Natale, tutti stavano bevendo il rum, il tè, e lei dice, non vi preoccupate raga, faccio io gli sciottini. E quindi un macello. C'è anche Balint Xordas, che è tra gli aiutanti più stretti di Fasekas, che somministrano queste dosi letali ad alcuni dei suoi figli perché erano diventati troppi. E c'è Rosalie Sebastian e Rose Oiba, che uccidono i loro mariti perché gli uomini le annoiavano. Queste morti spiegabili però aumentano il ritmo allarmante e si estendono fino alla città vicina di Tizakurt. Si stima che il bilancio totale di queste vittime in tutta la regione sia stato di 300 persone.
Madonna.
Nel 1929 Nagirev è conosciuto ormai come il distretto degli omicidi. Gli abitanti del villaggio, spaventati, cioè non solo i mariti, ma anche le donne, diciamo, normali, che avevano una vita normale con dei matrimoni normali, sani, si spaventano giustamente tutte quelle morti improvvise perché non c'è una spiegazione logica. Erano tutte persone comunque sane di base. E quindi iniziano a inviare lettere anonime alla polizia e all'autorità, e iniziano a accusare queste donne di aver avvelenato questi familiari. Però non ci sono prove, non c'è nessuna prova, solo voci.
A parte il fatto che nessuno poteva più ammazzare una mosca.
Esatto, erano
non
pieni.
Non si trovava più la carta moschina.
Loro vivevano tra le mosche, erano ovunque. Praticamente un tipo poi dirà, un droghiere di una città vicina testimonia che a Nagirev si vendevano più carte moschicide che nel resto dell'Ungheria.
Capito.
Solo nel
primo
paesello.
Importatore di carta moschicida di tutta l'Europa.
Tutta l'Europa. Però appunto non ci sono prove, tutti i certificati di morte riportano a cause naturali. La svolta però arriva nel 1929, quando l'Ungheria termina il suo censimento decennale. E i funzionari, studiando le statistiche, notano che il tasso di mortalità nel villaggio di Nagirev è insolitamente alto e quindi decidono di portare avanti un'indagine. Succedono 2 cose che sbloccano questa indagine. Primo, un giovane studente di medicina, studiando uno dei corpi degli uomini di Nagirev, l'unico che era stato abbandonato nel fiume, trova delle tracce di arsenico nelle unghie e nei capelli.
Questo come si è permesso di studiare medicina?
Ma veramente, ma poi lascia, quello è il lavoro di Giulia, ma tu mi fai i fatti tuoi.
Tu devi andare a fare la guerra.
Esatto. Nel frattempo, Balint Xordas, che è una delle leader del gruppo, che te l'ho messa prima nell'elenco.
Devi
di
dire
donne.
Il nome invece del codice fiscale, non serviva per non tutte queste info.
Ti giuro che non c'è una.
Non c'è una vocale.
C'è una vocale. E, questa donna va nella capitale, e va in città, entra in una farmacia e dice: scusi, farmacista, asking for a friend. Cioè, for a friend! Chiedo per un'amica, ma per caso. Si possono trovare le tracce di arsenico nel corpo di una persona morta, per caso? E questo, il farmacista dice sì, in realtà la sostanza può essere rintracciata in un cadavere anche se si è decomposto nel corso degli anni. Mm. E lei, cool, perfetto,
okay, thanks,
e scappa via, ingroppa la sua pecora per tornare a Nagirev per raccontare a tutti questa cosa perché... se trovano i corpi, trovano la prova schiacciante, certo, che sono omicidi. Intanto una donna, la signora Zabò, viene scoperta dal marito mentre cerca di avvelenare sia lui che suo figlio e quindi viene interrogata dalla polizia. La donna sniccia come una pazza e incolpa Giulia Fasecas e Olà, l'aiutante. Quindi Fasecas e Olà vengono portate in stazione per essere interrogate, però entrambe si dicono completamente innocenti. Entrambe vengono rilasciate, però a loro insaputa la polizia le tiene sotto sorveglianza. Giulia Fasecas inizia a fare il giro di tutto il villaggio, casa per casa, per avvertire tutte le donne, i suoi clienti, perché la polizia le aveva scoperte e quindi loro non dovevano parlare, non dovevano dire nulla. I detective la seguono e si annotano per bene tutte le case che visita. Torneranno poi in seguito per prendere tutte quelle donne e arrestarle. Balintxardas, codice fiscale, arriva a Nagirev e racconta alle Angel Makers cosa aveva scoperto. Quindi quella sera decidono, 13 vedove si riuniscono al cimitero di Nagirev. Il loro piano è quello di spostare le lapidi dalle tombe dei morti avvelenati e sostituirle con quelle di quelle che non erano state avvelenati. In modo che quando la polizia avrebbe riesumato i corpi di questi presunti avvelenati, in realtà avrebbero trovato i corpi di persone morte di morte naturale e quindi dopo test e analisi non avrebbero trovato nessuna traccia di arsenico. Riescono a sostituire solo qualche lapide prima che la polizia arrivi, un paio, e la polizia arriva e le vedove scappano via. La polizia decide di riesumare immediatamente quella notte i corpi nel cimitero. Su 50 corpi, 46 risultano contenere arsenico.
E 4 erano quelli che avevano spostato.
Palese, sì. <Okay. ride> Tra i corpi risultati positivi all'arsenico non ci sono solo uomini, ma anche donne, bambini e persino un neonato. Nelle bare vengono trovate anche bottiglie contenenti dei rimasugli di arsenico secco, oltre a pani e dolci pieni di veleno. Questo era un metodo, e il metodo di Giulia Fasecas per liberarsi di tutte le prove, cioè seppellire qualsiasi cosa coi morti. Alla luce di queste prove la polizia arresta circa 100 vedove. Fasecas, quando vede la polizia avvicinarsi a casa sua, si toglie la vita prima che la polizia possa arrestarla. Infatti la polizia la trova morta, circondata da vasi pieni di acqua e carta moschicida. 26 donne vengono processate. 8 di queste vengono condannate alla pena di morte. Tra queste ci sono Susie Olà e sua sorella Lydia Olà. 12 donne vengono condannate ad anni di prigione e di queste 12, 7 furono condannate all'ergastolo. Balintxardas si suicida la notte stessa in prigione. Si impicca con una corda fatta di lenzuola e ci sono altre vedove con lei nella cella che la guardano impiccarsi senza interferire. Okay. Tutte pazze. Vengono riesumati anche dei corpi nel cimitero della vicina città di Tizakurt e anche lì vengono rintracciati un sacco di corpi e delle tracce di arsenico. Però nessuno di questa città viene condannato, quindi non si sa quanti fossero coinvolti in realtà in questo gruppo di fabbricanti di angeli e soprattutto quanti ancora fossero in libertà. Gli storici ovviamente hanno cercato di dare una spiegazione a questa isteria di massa di queste donne di Nagirev e perché si sono trasformate in queste in assassine di massa. Alcune delle ragioni sono povertà, stenti, anche avidità, noia, però in realtà non sapremo mai perché. Maria Gunia, un abitante di 83 anni del villaggio di Nagirev, che era una bambina quando le vedove furono processate, in un'intervista del 2004 alla BBC ricorda con ironia che il comportamento degli uomini nei confronti delle mogli migliorò notevolmente dopo la serie di avvelenamenti, che non fa ridere e fa anche pensare. E questa era la storia delle Angel Makers di Nagirev.
Bellissima.
Sotto costo 1 euro. Fino all'11 maggio lo Xiaomi Redmi 12 con tripla fotocamera da 50 megapixel è tuo a solo 149 euro. Perché 1 euro batte forte sempre.
E non so come dirtelo, ma... Oggi che non avevamo un tema, abbiamo fatto una magia. Io ho passato tutto il tempo esaltata perché non vedo l'ora di raccontarti la mia storia, perché abbiamo un tema che se ci fossimo imposte non saremmo mai riuscite a seguire.
Sono male.
Così specifico È bellissimo, cioè questo episodio io spero che lo diano nel megafono del corteo del 24 a Roma.
Ragazzi,
no, il 25, andiamoci tutti. Mm-hmm. E veramente, io non ho parole.
Ottimo. Però ti posso dire, mi sembra una cosa quasi naturale.
Sì.
Una risposta quasi naturale a tutti gli avvenimenti, in realtà di sempre, però soprattutto recenti. Quindi va bene.
Sì.
Non vedo l'ora di sentire la tua storia.
Non solo, sì, perché siamo in tema con gli avvenimenti recenti, però diciamo che abbiamo anche reagito allo stesso modo.
Vedere che cosa possiamo fare noi.
Entrambi i nostri casi penso che ci portino alla stessa conclusione. E infatti, dopo tutta questa violenza sulle donne, ti racconto anch'io una rinfrescante storia di violenza sugli uomini. No, che in realtà è anche inesatto chiamarla così, perché purtroppo non lo è. Però, vabbè, io ti racconto del caso Bobbitt.
Ok, mi sa che non lo conosco.
Secondo me sì.
Ok.
Allora.
Ma Bobbitt è scritto tipo Hobbit, ma B.O.
Sì, ok. Proprio così.
Esattamente, sì.
Allora, partiamo da Lorena Bobbitt. Lorena nasce nel 69 a Bucay, in Ecuador. Nasce come Lorena Gallo, cresce a Caracas in Venezuela, dove vive un'infanzia normale e felice, è la maggiore di tre figli, proviene da una famiglia di classe media. A 15 anni la sua vita cambia dopo che i genitori per la sua quinzaniera le regalano un viaggio negli Stati Uniti. Lì Lorena si fissa con gli Stati Uniti, con il sogno americano, ha un solo obiettivo, vivere il suo sogno americano. All'inizio l'intera famiglia cerca di emigrare negli Stati Uniti, però la cosa si rivela impossibile. Quindi Lorena nell'87 riesce a trasferirsi da sola negli Stati Uniti con un visto per studenti. Mentre lì frequenta corsi di inglese, lavora come estetista e niente, inizia a crearsi una vita, si fa degli amici, eccetera. Nell'88 Lorena incontra John Bobbitt. John Bobbitt era un marine, era arruolato alla base di Quantico a Stafford in Virginia e lì vicino c'era questo club dove i due si incontrano, si guardano negli occhi per la prima volta, John nota Lorena dall'altra parte della stanza, le si avvicina e le chiede di ballare. Lorena non ha mai ballato con un uomo.
Non ha mai ballato nella sua vita.
Lorena non ha mai ballato.
Non sa come muovere i piedi, Lorena.
E John era molto bello, non proprio il mio tipo, però sbarbatello, no perché poi spoileri tutto.
Ok, allora non Google.
No. Okay. Sbarbatello, occhi azzurri, in uniforme aveva un po' la vibe proprio da principe azzurro.
Okay.
Ci sta che è proprio lo stuntman del sogno americano.
Ok.
Ci sta. Quindi lei non capisce più niente. E Lorena e John si sposano presto, il 18 giugno dell'89. Lorena qui ha 20 anni, lui ne ha 24. Il sogno americano di Lorena però si trasforma presto in un incubo. Già la prima volta che ebbero rapporti, dopo il matrimonio, Lorena sentì che John era un po' rude. Tendenzialmente lui, diciamo, prendeva decisioni senza consultarla, anche a letto. E poco dopo il matrimonio John inizia a picchiarla. Lorena ha poi raccontato che John la picchiava spesso, la violentava, in particolare la costringeva spesso a rapporti anali e l'ha anche costretta ad abortire quando lei è rimasta incinta, tra l'altro maltrattandola mentre lei aspettava di sottoporsi all'intervento. Nel frattempo, dopo essersi ritirato dai Marine, John inizia a passare da un lavoro all'altro, creando molto stress finanziario che, secondo Lorena, l'ha poi portata a sottrarre $7,200 al suo datore di lavoro, la proprietaria del salone per unghie, oddio, Jenna Bisutti, con cui però in realtà rimane amica, cioè che comprende la cosa e le due restano amiche. Anzi, tra l'altro la Bisutti ha anche effettivamente poi testimoniato questi maltrattamenti, infatti ha detto che lei per John, che Lorena per John era il suo buono pasto e il suo sacco da box.
Oddio.
Perché a quel punto Lorena era l'unica che manteneva la famiglia. Con il passare del tempo la relazione della coppia rimane un po' instabile. I due si separano nell'ottobre del 91, poi si riuniscono un anno dopo. Il 21 giugno del 93, anzi, Lorena fa una richiesta di ordine restrittivo. Le dicono però di aspettare il 24 giugno, di prendersi del tempo. Ed è così che atterriamo al 23 giugno del 93. Secondo la ricostruzione di Lorena, la mattina presto del 23 giugno si è svolta come molte altre. John torna a casa, appunto alle prime ore del mattino, dopo una notte di bevute. Entra in camera da letto e la violenta brutalmente. Dopo questa violenza, Lorena va in cucina per prendere un bicchiere d'acqua, sconvolta, e a quanto pare qualcosa scatta dentro di lei. Lei ha poi ricordato quel momento dicendo che stava pensando a molte cose. In quel momento stava pensando alla prima volta che l'aveva colpita, una volta in macchina in cui lei aveva detto che si era mostrata preoccupata dal modo in cui lui stava guidando, perché aveva bevuto e stava guidando molto veloce, ed era stata la prima volta in cui lui l'aveva picchiata, alla prima volta in cui l'aveva violentata. Aveva così come tutte queste scene davanti agli occhi. L'unica luce accesa in cucina era quella del frigo, e la luce sembrava illuminare a un certo punto un coltello da cucina sul bancone. Lorena afferra il coltello, torna in camera da letto, sposta le lenzuola, afferra il pene del marito e lo taglia. Mentre John inciampa fuori dal letto, terrorizzato e sanguinando copiosamente,
ma è proprio
reciso. Lorena fugge con la sua Mercury Capri del 91.
Facciamo un'altra cosa.
Stringendo ancora l'organo tagliato del marito.
Io l'ho scioccata.
Ha raccontato all'ABC News che all'inizio non si era nemmeno resa conto di averlo in mano. Ha detto: ricordo che non riuscivo a svoltare perché avevo le mani sporche di qualcosa, così ho cercato di svoltare e ho visto che avevo l'organo in mano. L'ho guardato, ho urlato e l'ho gettato dal finestrino.
Gesù!
Nel frattempo, in casa Bobbitt c'era un amico di John che era tornato, che era andato con lui a bere e poi era tornato. Con lui avrebbe passato lì la notte. Quindi John avverte l'amico e l'amico lo porta subito in ospedale. Lorena in realtà in auto inizia a vagare senza una vera meta e senza rendersene conto praticamente va al lavoro.
Madonna.
Va al lavoro e...
Sai quando metti il cervello in pilota automatico.
Esatto. E quindi poi alla fine si presenta a casa appunto della sua datrice di lavoro, che era anche una sua amica, la quale chiama la polizia quando Lorena le racconta cosa aveva fatto. Una volta arrivati gli agenti, Lorena dice loro dove trovare il pene di John, perché adesso la cosa più importante era trovarlo per poterlo riattaccare. Quindi lei indica questo campo in cui lei aveva lanciato il pene, e tra l'altro, poi parliamo del documentario che ho visto, comunque insomma ci sono le testimonianze dei poliziotti che, per quanto avessero i guanti, si rifiutavano di prenderlo.
Certo.
Quindi quando è arrivato il medico legale, e c'è anche una foto di questo, c'è praticamente questo poliziotto che indica per terra, perché non lo volevano toccare.
E poi comunque carabinieri e poliziotti piace un sacco indicare. Hai visto quel profilo Instagram?
No.
Forze dell'ordine che indicano le cose.
No.
Bellissimo. Ci sono tutte foto di forze dell'ordine che indicano cose.
Insomma.
Tipo, che ne so, pacchi di cocaina, loro indicano.
È vero, per le foto. Esatto. Troppo.
Quindi ci sta. Ci è sta. Nella loro indole, ci se ci pensi.
Il campo in cui viene trovato l'organo era di fronte a un 7-Eleven. C'era una grande urgenza di metterlo in salvo per poi poter procedere con la chirurgia. Quindi i poliziotti vanno a questo 7-Eleven perché serve il ghiaccio. Mm-hmm. E così lo mettono sotto ghiaccio in una scatola di hot dog.
Big Bite, non ce la faccio.
Sì. Incredibilmente i medici riescono a riattaccare l'appendice dopo un intervento di 9 ore e mezza. Nel frattempo, nello stesso ospedale, a Lorena veniva fatto un rape kit, come si chiama? Un accertamento per lo stupro. Ovviamente John e Lorena Bobbitt diventano famosi perché questa storia fa subito tantissimo scalpore. In seguito all'incidente, sia Lorena che John vengono messi in fermo. Lorena perché accusata di lesioni dolose e John perché accusato di violenza sessuale coniugale. Molti media però si chiedevano cosa fosse lo stupro coniugale, nel senso che per molti stupro coniugale sembrava un ossimoro. In realtà la violenza sessuale coniugale era diventata da poco un crimine negli Stati Uniti, ma era molto difficile da provare, soprattutto in alcuni ordinamenti statali, tipo quello della Virginia, dove erano previste varie attenuanti, soprattutto in assenza di segni evidenti e chiari di violenza. Di base, tu dovevi non abitare con il tuo coniuge per poter essere vittima di un stupro, di una violenza sessuale coniugale.
Non ha assolutamente senso.
Esatto. E poi riportare dei danni fisici molto gravi. Di base era tutto legato all'idea che nel momento in cui tu eri sposata, tuo marito poteva disporre di te come meglio credeva. L'unico modo per riconoscere la responsabilità della violenza sessuale coniugale doveva essere non abitare più insieme, cioè non di fatto essere più sposati, perché altrimenti eri proprietà di tuo marito e quindi tutto ok. Seguono quindi due processi. Al processo di John non vengono ammesse telecamere, perché si trattava di un reato di matrice sessuale. E proprio per la difficoltà a provare una violenza sessuale coniugale, John Wayne Bobbitt viene assolto dall'accusa di aggressione. Invece il processo a Lorena è un totale circo mediatico. La CNN fornisce una copertura totale del caso e tutti iniziano a parlarne in tutti gli Stati Uniti, ma anche fuori dagli Stati Uniti. Se ne parla tantissimo. Molti media si sono poi aggrappati a una dichiarazione che Lorena aveva fatto alla polizia poco dopo l'incidente, quando aveva detto: lui ha sempre un orgasmo e non aspetta mai che ce lo abbia anch'io, è un egoista. Come se questa fosse stata la motivazione. Poi l'avvocato ha in seguito detto che a lei non era stato concesso un traduttore, che comunque il suo uso della lingua inglese era un po' improprio, e in più in quel momento era scioccata. È una cosa strana quella che ha detto, però non invalida tutte le altre testimonianze. No. Al processo di Lorena, diversi testimoni hanno dichiarato di aver visto lividi su di lei e anzi di aver anche visto proprio John abusare di lei, quindi di aver assistito a degli abusi. Però questa sua citazione dell'orgasmo convinse molti commentatori che aveva aggredito il marito per insoddisfazione sessuale. Quindi tantissima parte dell'opinione pubblica continuava a dipingere lei come, tra l'altro, questa donna latina col sangue caldo.
Certo, sai, una mangiatrice di uomini come lei.
Esatto, ogni vendicativa, insoddisfatta, che aveva reagito appunto per insoddisfazione sessuale. Ne avevano dipinto questa immagine assurda, che tra l'altro portò però poi tutta la comunità latina a sostenerla molto, perché a un certo punto, tra l'altro anche nelle sue testimonianze, lei rende chiaro che John usava molto il suo status di immigrata come un modo per minacciarla. Cioè diceva: se mi lasci poi te ne torni al paese tuo, se tu fai questo, se tu parli io chiamo la polizia e ti faccio deportare. Quindi lui ha usato anche tanta pressione psicologica, tanta violenza psicologica sull'aspetto della deportazione. E questo le ha dato tantissimo sostegno alla comunità latina, ma al punto che si organizzavano i tassisti latini di origine latina, regalavano le corse attraverso lo Stato per portare le persone fuori al tribunale durante il processo per andare a sostenere Lorena. In più, oltre al sostegno della comunità latina, Lorena ottiene almeno il sostegno delle associazioni femministe. A parte questo, però, l'opinione pubblica è stata brutale con lei. Tra l'altro, lo stesso John, in diverse interviste, dice che lei aveva agito per gelosia, perché lui voleva il divorzio e lei quindi aveva paura di perdere la sua green card. Comunque, nonostante tutte queste cose, alla fine Lorena viene dichiarata non colpevole per temporanea infermità mentale, guidata da un impulso irresistibile. È il concetto per cui, anche se non sei infermo mentalmente, reagisci come se fosse una legittima difesa, anche se in maniera assolutamente sproporzionata, perché hai subito tutta una serie di abusi prima, per cui quando vai a reagire non reagisci all'offesa imminente del momento, ma reagisci a tutto il trauma che hai accumulato fino a quel punto. E le viene ordinato di trascorrere 5 settimane in un ospedale psichiatrico. Nel 95 lei e John divorziano ufficialmente e prendono strade diverse con percorsi molto diversi. Dopo il processo, Lorena Bobbitt è desiderosa di ritirarsi dai riflettori, ricomincia a usare il nome Lorena Gallo, diventa cittadina americana e si concentra su ricostruire la sua vita. Considera che Playboy le offre $1 milione per posare sulla rivista e lei rifiuta. In tutto questo, la mediaticità del caso è anche molto spinta dal fatto che erano belli, tutti e due belli. Giovanissimi, lei aveva questo viso molto angelico, lui pure era buono, quindi c'è anche tutto questo intorno alla storia. Lorena quindi invece decide di andare e di tornare all'università. All'università inizia una relazione sentimentale con un suo amico, David Bellinger, con cui sta ancora e ha avuto una figlia. Nel 2007 ha creato una fondazione per aiutare le vittime di abusi domestici, la Lorena's Red Wagon. Ma passiamo a John.
Dai, dimmi di John.
Allora, John, che in tutto questo già durante il processo era già diventato una specie di star. Vendevano il merchandising fuori dal tribunale, perché poi a un certo punto questa storia ha dato anche un sacco di fama alla città, questo Manassas che nessuno si era mai cagato, e quindi vendevano le magliette con scritto Manassas, a cut above the others, e i boxer con scritto Don't cut me short.
Non ce la faccio.
E quindi John si trasferisce a Las Vegas e lì lui e il suo pene
che trasportava ancora nella bag di hot dog
che era ormai attaccato che è purtroppo il protagonista di questa storia hanno recitato in diversi film porno con titoli come John Bobbitt Uncut e Frankenpenis.
No.
Sì, Frankenpenis.
Geniali, però, devo dire.
Diventa un ospite fisso nel programma di Stern, Howard Stern.
Ok.
Il quale prendeva le difese di John a spada tratta, appunto si era messo in tutti i programmi, vicino e tra le varie cose ha detto anche «Ma io non credo proprio che l'abbia violentata, lei non è poi così bella». Ha organizzato anche un bel programma in cui persone chiamavano per fare una raccolta fondi per le spese mediche di John. C'è una donna a seno scoperto che gira questa specie di ruota della fortuna, il cui puntale, tipo, è un pene enorme, e man mano che aumentano i fondi, il pene si alza e quando raggiungono la somma obiettivo, dei coriandoli bianchi escono.
No.
Sì.
Ma è follia questa cosa.
Sì. Nel frattempo, mentre fa tutte queste meravigliose cose, John è anche fissato con la sua ex moglie, perché ha continuato a spedirle lettere, a contattarla sul lavoro, a cercarla e a dirle che lei era l'amore della sua vita.
Ah, proprio così.
Tutta questa storia la racconta super bene questo documentario in quattro parti che è su Amazon Prime e si chiama Lorena.
Okay.
Bellissimo. Nel documentario vengono usati tantissimo i filmati delle testimonianze di Lorena durante il suo processo, che è una cosa incredibile perché il suo processo è stato quello mediatico, cioè quello con le telecamere. E se tu guardi questi filmati in cui lei in lacrime elenca le occasioni in cui è stata costretta a sottoporsi a rapporti anali contro la sua volontà, in cui ci sono gli amici di Lorena testimoniano di aver assistito agli abusi, ci sono i conoscenti di John che testimoniano che lui si vantava del suo gusto per il sesso violento, e tutte queste cose da guardare sono difficilissime, cioè ti triggerano tantissimo, è tosta, e quindi è assurdo che in quel periodo in cui si parlava solo di questo e in cui tutti questi video quindi saranno stati on air continuamente, comunque l'opinione pubblica non sia riuscita a vedere Lorena come una vittima, ma che sia stata vista sempre solo come questa moglie vendicativa. In più, dal documentario scopriamo anche che il 93 non è stata l'unica volta in cui John è stato accusato di atti di violenza nei confronti di una compagna, perché il documentario include un'intervista con un'ex fidanzata di John, Desiree Luce, che lui aveva conosciuto al Moonlight Bunny Ranch, dove lei lavorava come sex worker. Questo Bunny Ranch era praticamente un bordello. Lui lavorava lì, c'è poi anche la testimonianza proprio del proprietario, lui era un inetto, lavorava lì per salutare la gente, perché ormai era diventato una star, capito? Quindi accoglieva le persone. Però aveva creato un sacco di problemi perché beveva, se la faceva con le ragazze, quindi manco quello riusciva a fare. Questa sua ex fidanzata Desiree racconta una storia terribile di 2 giorni di stupri e di torture legata al letto.
Dio.
Ma non, anche questa non è stata l'unica denuncia che lui ha ricevuto. E nel gennaio del 2000 John è stato anche dichiarato colpevole di un'accusa di molestie e ha scontato 15 mesi, se non mi sbaglio. Poi, alla fine, in realtà, dell'ultimo episodio, John riflette sulla storia di violenza della sua famiglia, perché come in un tentativo di fare un po' di redenzione dice: ah no, perché io poi comunque un po' la capisco Lorena. Lui ha sempre negato di aver fatto qualsiasi cosa. Io la capisco Lorena perché mia madre è stata vittima di violenze, perché io e i miei fratelli venivamo stuprati da uno zio pedofilo. Però lo dice come in un modo, capito, come a cercare appunto una redenzione così strana dopo aver
negato
tutto il tempo, aver messo in ridicolo Lorena e essere andato in giro con la sua Jeep con la targa DJ Trump fino ad allora. Però la cosa interessante comunque è come hanno reagito tutti quanti a questa storia, cioè tutti quanti si sono concentrati solamente sul pene, solamente su quello, e questo ci dice cosa succede quando i simboli della mascolinità sono minacciati.
Vero.
Perché in realtà
addirittura diventano star di film, capito? Porno.
Ma anche, tu non sai in quante occasioni nel documentario ci sono testimonianze di persone, ma anche della giuria, non solo persone care a John, che dicono questa cosa: lei gli ha tolto la cosa più importante per un uomo.
Gesù.
E se ci pensi è incredibile. In Africa 1 milione di clitoridi vengono tagliati continuamente, capito? E invece questa storia è stata incredibile, sensazionalissima, non si è mai smesso di parlare di questa cosa. Tra l'altro c'è anche un pezzetto di stand-up di Whoopi Goldberg, tipo degli anni 90, lei è giovanissima, che dice che alla fine noi donne ci aspettiamo che le cose più assurde possano capitare in qualsiasi momento. Entri in un vicolo e ti succede qualcosa, e diceva: adesso gli uomini devono veramente iniziare a pensare a queste cose Perché effettivamente noi siamo talmente tanto abituate a certe cose che diventano irrilevanti, perché la violenza per noi è una cosa talmente dato culturale, talmente tanto assodato che ce l'abbiamo tipo nel DNA, sì. E invece una roba del genere che possa capitare a un uomo è talmente sconvolgente che non ce la dimentichiamo più. Cioè io credo che sia una storia che comunque tu almeno avevi sentito di una che aveva tagliato il cazzo al marito.
Sì, che è scioccante. Cioè che ti lascia sconvolto.
Ti sciocca, però anche pensa solo a quante mutilazioni nei nostri casi.
Assolutamente, sempre anche lo stesso genere, magari il seno, magari... Sì. Parti. È bellissima quella cosa che hai detto, era la cosa più importante per lui, per un uomo. Il pensiero che invece per noi è spesso l'opposto, che cerchi di uscire da questa scatola che da quando poi diventi una donna sei messa, no? Magari dal genere maschile, però portatori sani della mascolinità tossica intendo, che tu in realtà passi tutta una vita a cercare di uscire da quello che sei esteticamente, no? Tuoi organi sessuali, seno, quello che sei, e noi dobbiamo provare quotidianamente, anche magari sul posto di lavoro, che noi non siamo quello, ma siamo altro, quello opposto. Cioè loro dicono, sì, tu gli hai tolto la cosa più importante per un uomo, mentre noi facciamo esattamente l'opposto, cioè cerchiamo di uscire da questo corpo e farci magari spesso riconoscere per quello che siamo a livello mentale, a livello lavorativo, fuori da, non lo so, la fisicità, sì, di una donna.
Ma perché c'è un po' di shaming su tutto quello che ha a che fare con la donna, no? Nel senso, non puoi dire la cosa più importante per me sono le mie tette.
Assolutamente
che
no.
Che cazzo di donna sei? E invece rimane il culto del fallo da quando facevano le falloforie di antichi greci. Non si è mai tolta perché loro non hanno mai avuto bisogno di vergognarsi o di avere paura o di nascondersi.
Great! Veramente molto interessante, amica.
Io sto male per questo episodio che abbiamo fatto, sì, a sorpresa.
Non volendo, ma naturalmente portate a parlare di questo. E certo, gli esempi che vi abbiamo dato non sono una soluzione a questi problemi che, di cui sentiamo parlare every day, assolutamente. Però serve sicuramente un impegno a livello educativo, come magari noi lo abbiamo fatto per altre cose con tutti, amiche, amici, rispetto, che ne so, ma banalmente a parole che non devono essere utilizzate. Io ancora oggi, tuttora, magari mi trovo a parlare con delle persone che utilizzano ancora delle parole scorrette, che tu sai che sono, sì, magari questa persona ancora non si rende conto che è scorretta questa parola da utilizzare, che non va bene, e tu glielo spieghi. Allo stesso modo, secondo me, tutti ci dobbiamo prendere la responsabilità di informare le persone intorno a noi di certi atteggiamenti che non sono...
Corretti,
giusti, uomini e donne, soprattutto uomini, perché purtroppo gli uomini ascoltano gli uomini spesso e volentieri,
sì.
Quindi non è un fatto che non è l'uomo non è cattivo, l'uomo è il mostro, l'uomo è questo, semplicemente secondo me ci serve un po' di responsabilizzazione.
Sì, siamo tutti quanti portatori della cultura patriarcale.
Certo.
E sono tempi duri. Però, vabbè, almeno noi vi diamo un po' di inspo per vendicarvi.
No, no, tutto sbagliato.
Passando ad argomenti più...
Light.
Noi siamo super felici perché il 30 andiamo a Milano.
Mm-hmm.
Andiamo a Milano e direi che vi possiamo portare un po' con noi nelle storie di Instagram.
Ma stiamo facendo le vlogger?
Le vlogger. No, le vlogger no, perché sicuramente sembrerò il cazzo per tutto il tempo. Però vi facciamo vedere un po' quello che succede, perché oltre a noi ci saranno tutti i vostri podcaster preferiti, anche magari invitati a parlare, non come noi.
Invitati, cioè, ad ascoltare e a imparare qualcosa magari.
Però sì, staremo all'evento di Spotify for Podcasters con tutti i creator di podcast. Siamo gasatissime.
Io penso che sverrò quando sentirò Stefanino.
Ragazzi, Stefano Nazzi, noi fangirliamo fortissimo.
Mi sento male. Sarà bello.
Sarà bello, io penso che svengo.
Ho iniziato questo libro bellissimo, ragazzi.
Che libro è?
Allora... Io mi sa che ne ho parlato però tanti episodi fa, perché l'ho letto secondo me un anno, due anni fa, di Dolly Alderton, e uno dei libri più carini, illuminanti, che mi hanno fatto stare bene, comfort, è un libro che si chiama Tutto ciò che so dell'amore, di Dolly Alderton. È uscito qualche giorno fa il nuovo libro che si chiama Good Material, e l'ho iniziato da poco, in realtà pochissimo, ma mi piace troppo, non riesco a smettere di leggerlo, ed è molto figo. Lei, voce millennial, che mi piace un sacco perché è molto, cioè, proprio easy, fa ridere, capisce tutto, svelta, è troppo carino. Tutto quello che scrive è super interessante, parla di questo ragazzo che vive a Londra, che vuole diventare uno stand-up comedian, appena è stato lasciato dalla sua ragazza per cui sta malissimo, niente, sta navigando un po' questa situazione qua, però è figo, molto svelto. E niente, io ho detto a Piera prima di registrare, possiamo registrare un po' prima, perché io stasera voglio uscire, voglio fare la pazza, sono nella mia villa era, voglio uscire, voglio fare così, e poi niente, non vedo l'ora di mettermi nel letto in realtà e continuare la mia lettura di Good Material. Quindi niente, anche oggi la cattiva la faccio domani.
Vabbè dai, oggi è giovedì, ma inizia il weekend.
Vabbè, giovedì è il nuovo venerdì, però.
Sì, però venerdì lavoriamo. Lavoriamo.
Come se questo ci fermasse da fare quegli aperitivi tipo il martedì e il mercoledì sera, per cui torniamo detonati a casa. E dopo io c'ho sempre la brillante idea la mattina dopo
di andare a Pilates.
Pilates alle 7:15 di mattina. E io mi voglio ammazzare. Però...
Tu libricini?
Io no, nessun libricino.
Vabbè, la scorsa puntata ci hai dato un po' di
inspo. Che ho iniziato il terzo in realtà di Thursday Murder Club, non mi ricordo se l'avevo detto, quindi per adesso avrò un po', sarò un po' impegnata con quello. E niente, poi tra l'altro anche il tempo di leggere non tanto lo trovo, perché sento di dover recuperare circa 2 mesi di sonno. È stato un mese difficile, infatti siamo al 23 novembre, ho 35 euro sulla carta. È stato un mese di viaggi, tutto molto bello, è stato un mese di grande privazione del sonno, un sacco di reflusso gastroesofageo, disse sorseggiando il vino rosso, e quindi che dire, non ce la faccio più, non vedo l'ora che arrivi un weekend in cui devo solo dormire. Ma che mi sembra ancora lontanissimo, perché io poi mi riempio sempre la vita di cose interessanti, quindi tipo sabato mattina che faccio? Vado a fare il corso di cucito, quindi non finisce mai. Domenica forse faccio il cambio di stagione, perché sì ragazzi, questa è a fa l'albero, ma io ho ancora i costumi in mezzo.
No no, vai serena, io pure tutti i body, tutta roba che non posso mettere.
Non ho fatto ancora il cambio di stagione, c'ho ancora tutto nelle scatole sotto al letto.
Come va?
Poi sono andata a Tenerife lo scorso weekend. Bello, mi sono divertita molto. Mare, bagno, 30 gradi. Quindi adesso inizia l'inverno per me mentalmente, perché finora quando faceva freddo avevo sempre questo spiraglio di Tenerife che sarebbe arrivato, che poi sono state 10 ore di volo per passare una giornata a Tenerife. Però bello, ci siamo divertiti. Era il compleanno di un mio amico che ha organizzato il suo 30° lì. E basta, per adesso mi sto un po' ferma, a devi. Parte Milano.
Vabbè,
a parte Milano, andiamo a Milano, poi basta, poi mi devo fermare.
Serenity. Ti posso consigliare qualche film? Qualche film, perché ho visto un po' di film lately. Vabbè, è uscita una nuova serie, un nuovo film di David Fincher, che mi piace tantissimo, potrebbe essere il mio regista preferito, che vabbè ha fatto roba tipo Seven, tipo Gone Girl, tipo Mindhunter, tipo everything bello nella vita. Si chiama The Killer, non mi ha entusiasmato, però ho preso la palla al balzo, ho visto un altro film di Fincher che non avevo mai visto, si chiama The Game, che è super figo, guardalo, tipo thriller, e questo miliardario, vabbè, il suo compleanno, il fratello un po' pazzo gli regala questa sorta di gioco, lui deve andare in questa società dove deve firmare, deve fare una serie di test, e poi firma questo contratto per cui fa parte di questo gioco. In realtà questa società lo contatta e dice non sei adatto per fare questo gioco, una sorta di escape room però nella vita vera.
Okay.
Non sei adatto a fare questo gioco, e quindi dice ok, vabbè. E, però da lì in avanti succedono una serie di cose assurde, stranissime, lui si rende conto di essere nel gioco, però è veramente estremo questo gioco, per cui... A un certo punto si rende conto che non ha più un gioco. In realtà queste persone veramente vogliono fargli del male. E quindi è tutta una cosa in bilico, per cui non capisci cos'è la realtà e cos'è finto. E poi shock sul finale. Molto bello.
Dove è piaciuto.
Netflix. Sì.
Ok.
Sì. E poi ho recuperato anche un film che volevo vedere tantissimo tempo, che si chiama Old Boy. Bellissimo. E pesante, però. Però pure quello figo. Comunque ho capito che a me i film piacciono quando ti scioccano alla fine, che dici... No!
Come dici?
No! E vabbè, Old Boy è bellissimo. E... penso di essere l'unica, forse... che non l'avevo ancora visto.
Io non l'ho
però,
visto.
Però è bello, guarda.
L'unica però... persona a cui piacciono i film, intendi? Io non riesco a resistere alla tentazione di aprire Instagram a un certo punto dei film. Cioè, per me devo mantenere l'attenzione troppo a lungo.
Mm. Vabbè, io lo apro ogni tanto. Però poi riesco a...
Ma poi forse è più il commitment, capito? Perché poi alla fine sì, quando lo guardo, poi lo guardo. Però in realtà l'idea di guardare un film... tipo mi faccio un po' di difficoltà proprio okay. A pensare ok adesso mi committo per questa cosa di 2 ore.
Mm-hmm. A me tipo, so per dire una cosa super malata, però è tipo un po' fuggire dalla realtà, capito?
Great.
Quindi non la vivo in maniera sana. Però capito, il fatto di per 2 ore sono in un altro mondo, serenity, capito?
E poi in genere sono sempre film angosciati.
Esatto. Cioè, conta che preferisco guardare 2 ore e mezza di una vita di un'altra persona angosciante, livello 1000, rispetto a vivere la mia. No, però...
Va bene, e se c'è qualche psicologo,
che vuol dire? Mi dite che vuol dire. Ah, no, l'ultimo, che secondo me questo ti piace, però è su Mubi. E...
solo tu potevi avere Mubi, lo sapevo che ce l'avevi.
No, l'ho fatto da poco.
Lo sapevo.
Lo faccio solo quando c'è qualcosa che mi piace. Mm. Si chiama Triangle of Sadness. Fico. Parla di questa crociera super lusso, dove ci sono solo persone ricchissime, miliardari e milionari. A un certo punto succede qualcosa per cui questa nave... come si dice? Affonda. E si ritrovano tutte queste alcune di queste persone su questa spiaggia, lontano dal mondo, e per uno strano caso quelli che sulla nave erano gli addetti alla pulizia, quelli che questi miliardari non guardavano neanche, e diventano in realtà i capi di questa nuova micro società che si è creata su quest'isola, e succedono cose strane veramente interesting.
Carino.
Sì. Basta, finito il corner film. Giuro che mi faccio una vita ora.
È stato un piacere di pazzi.
It's been amazing.
Come sempre.
E ci vediamo alla prossima.
Ciao, beauties.
Goodbye.
Bye. Sigla.